www.ladyjo.it e la storia continua.
...1970, che felicità essere poveri, e questo lo assicurano i libri di scuola. E gli argomenti della felicità sono i poveri, il lavoro, le razze e i popoli, la storia patria e l'ecologia, lo smog. Più volte è stato dato un panorama della scuola italiana attraverso brani di libri adottati nelle varie classi o tra pagine compilate dagli scolari. Agli inizi degli anni 70, i testi scolastici, in particolare quelli in uso nelle scuole elementari, fanno da bersaglio ad aspre e più delle volte assai giustificate critiche. Questi libri non soltanto presentano ai ragazzi un mondo inesistente, con nessuna connessione per la realtà che li circonda, ma sono zeppi di melensità, insensatezze, retorica, non educano affatto, come dovrebbero, alla responsabilità civile, ma sembrano manuali per piccoli sudditi. Per puntualizzare il problema escono diversi libri neri sulla editoria scolastica e a Reggio Emilia è allestita una mostra di libri scolastici che si presenta come un'antologia delle mistificazioni propinate ai ragazzi italiani. Esempio, i poveri. I libri di lettura per le scuole sono affollati di poveri. Dalla loro miseria non si indicano le cause e tantomeno non si parla degli strumenti per abbatterla. I poveri sono presentati come se fossero una razza a sé, felici di essere tali e per nulla interessati a un progetto di liberazione dalle ingiustizie. Si legge in un brano. La gente ricca ha tanto da mangiare e può vivere in ozio, e questo provoca spesso delle malattie che la gente povera, grazie a Dio, non conosce. Ci sono dei mali che si annidano soltanto nei piatti, nei bicchieri, nelle poltrone di seta e nei morbidi letti. E insomma, che sfortuna essere ricchi. E una poesia canta le meraviglie che la sorte ha riservato ai mendicanti. L'uomo che dorme sul fieno, mentre le stelle gli fanno lume, è come un patriarca antico. I suoi piedi di mendico conoscono tutte le strade. Le sue vesti sono bagnate di piogge e di rugiade, le sue carni abbronzate dall'oro del solleone. Che fortuna essere poveri! Un'altra cosa è il lavoro. Di solito i libri scolastici presentano anche sul tema del lavoro una realtà agreste lontanissima dal mondo che circonda gli scolari, e la danno come colori rosati di un'Arcadia. Il lavoro è sinonimo di felicità, non pone alcun problema. Si legge, per esempio, lavorano e cantano, perché il lavoro è gioia ed è salute. Anche gli animali lavorano, i buoi aggiogati all'aratro, gli uccellini intorno ai loro nidi, le api a raccogliere il dolce nettare. Chi non lavora trova il tempo di pensare a cose brutte e a compierle. È inutile tentare di ribellarsi al ruolo al quale ci ha destinati la nascita. Ecco, presentata da un testo scolastico, la storia di uno spaccapietre che ottiene da un angelo di diventare ricco. Che cosa succede? Succede che l'ex spaccapietre non sarà mai contento del suo nuovo stato. Da ricco vuole addirittura diventare il sole. Poi, offuscato da una nube, chiede di essere pioggia. Diventato un ruscello, incontra la resistenza di un masso e desidera di essere anch'egli una pietra. Ma ecco che viene uno spaccapietre con il suo piccone. E allora l'incontentabile chiede di ridiventare operaio ed è restituito alle sue fatiche. Divenne spaccapietre Dura il suo lavoro, assai pesante la sua fatica, ben magra la sua paga, e si sentì felice. Razze e popoli. Molti testi tentano di educare alla fratellanza internazionale, ma troppo spesso spunta tra i raccontini e le poesiole un vecchio spirito razzista. Ecco che cosa dice questa ballata. Rossi in viso, i bimbi indiani sono accanto a quelli gialli e coi loro pennacchi strani sembran buffi pappagalli. Gli africani dalla schiena hanno la pelle nera nera, le pancette tonde grosse, i denti bianchi e labbra rosse. Gli europei dal viso bianco spiccano tra gli altri colori, risplendenti come fiori, danno il tono al lieto canto. E ancora, la storia patria. Non di rado l'avventura fascista è presentata come una delle poche parentesi costruttive della nostra storia. Un testo per gli elementari spiega: la dittatura fascista, comunque, riesce a imporre l'ordine ed inizia una serie di riforme. I lavori pubblici, iniziati su vasta scala, assorbono molta mano d'opera dei disoccupati. Si ricostruiscono strade, acquedotti, si attuano piani urbanistici, si fondano nuove città. L'opera più notevole è quella del risanamento delle paludi pontine. Tutto quanto dà prestigio e fa parlare dell'Italia e viene sostenuto e appoggiato. Noi conoscemmo allora primati mondiali. In campo automobilistico e aviatorio, il miglior atto politico del fascismo, un atto di importanza storica, sono i patti lateranensi, cioè la conciliazione tra la Chiesa e lo Stato italiano, i cui rapporti non erano stati più regolati dopo la presa di Roma del 1870. Poi Mussolini vuole riprendere le conquiste coloniali il 3 ottobre 1935. Le nostre truppe iniziano le ostilità contro l'Etiopia. La guerra dell'Etiopia è rapida e l'Etiopia, insieme alle colonie che già avevamo, forma l'impero d'Africa orientale italiana. Ma come accolgono le altre potenze questa nostra espansione? Decretando le sanzioni. Un altro testo di scuola racconta ai ragazzi: certo, Mussolini era un uomo intelligentissimo, amava il popolo, amava l'Italia. L'ambizione lo condusse a guerre in parte non giuste, forse, ma soprattutto non preparate a sufficienza. Ecco, si parla anche di ecologia. E lo smog? In una poesiola viene addirittura indicato come una nuvola santa, perché proviene da quei santuari che sono le officine. E quindi chi vive in mezzo non solo non se ne lamenta, secondo questi testi, ma neppure se ne accorge. Ecco un brano significativo. Mi diceva sempre quel tale mio amico di campagna: Milano, c'è freddo, vero? C'è pioggia, c'è umida, c'è aria avvelenata da tanti gas, c'è neve e i nebbioni poi. E io: sì, beh, c'è neve, c'è pioggia, c'è umido d'inverno, d'estate poi c'è un'afa che ti soffoca. Ma, caro mio, siamo quasi 2 milioni che ci viviamo e ce la passiamo tutti bene. Ma che cosa importa ai milanesi se la natura non è stata per loro così benigna come in Sicilia? Poniamo come Firenze è una riviera? Essi lavorano e non hanno il tempo di pensare se piove o se nevica, se il sole scotta o se il nebbione appanna i fanali. Non se ne accorgono nemmeno.